Pensavo di non farcela sto mese, lo so, sono in ritardo di qualche giorno, forse solo di uno, se mi sono messo a montare alle 4 del mattino, però vabbè, insomma, forse di 2 giorni, non lo so, però ci siamo, eccoci qua. Bene, basta, sigla. Allora, buon cinema a tutti e bentornati anche questo mese a tutti i film. Siamo alla seconda puntata e io già c'ho l'acqua alla gola, ma febbraio, si sa, è un mese più corto degli altri, quindi possiamo, ecco, concederci il lusso di prenderci 2 giorni in più per farlo uscire a ridosso della fine del mese, anzi, a ridosso dell'inizio del mese successivo e quindi di marzo. Perdonatemi, vi chiedo scusa, ma cominciamo subito a parlare di tutto quello che ho visto e rivisto nel mese di febbraio 2024. Prima di andare a parlare dei film, voglio dirvi che mi sono recuperato in rewatch la prima stagione di The Boys, che è forse la migliore di tutte, anche se comunque è una serie che mi piace. E approfitto di questa occasione per dirvi che io non sono stato catturato da Gen Z, l'ho trovata molto gratuita e l'ho trovata anche molto molto ripetitiva e ridondante. Fammela un'altra battuta sul cazzo, che palle. Però ne avevo parlato anche nella top 2023, se non sbaglio, quindi penso che possiate andare a recuperare qualcosa, qualche parola anche lì. La prima stagione di The Boys è folgorante, scioccante, incredibile, nevrotica, sorprendente, geniale, divertentissima e soprattutto scritta da Dio. Lì ci sono dei dialoghi scritti da Dio, ci sono delle scene veramente molto potenti e ci sono dei personaggi molto convincenti, ci sono dei personaggi che ti trascinano dentro la narrazione, che ti trascinano e ti fanno veramente male. Un male fisico, se vogliamo, un male fisico. Naturalmente, detto questo, non ho recuperato altre serie televisive questo mese. Quindi possiamo tranquillamente cominciare con i film. Cominciamo con l'ultimo dei tanti film, o uno degli ultimi che ho recensito sul mio canale, di cui ho parlato sul mio canale e di cui ho parlato anche al cinema Solaris di Pesaro. Infatti è proprio quello il video, la registrazione è la stessa. Il film è La zona di interesse di Jonathan Glazer, uno dei film più belli degli ultimi 20 anni, uno dei film più importanti dal punto di vista della Shoah, che racconta appunto la storia di questa famiglia tedesca che vive accanto al campo di Auschwitz. Non vi dico altro. Spero che lo abbiate visto perché è veramente un cinema grosso, enorme, gigantesco, favoloso, incredibile. Ne ho parlato sul canale. Occhio agli spoiler. Veramente, perché poi a un certo punto, quando cominciamo a fare il video a due, io e Silvia, ci sono anche degli spoiler, perché ne parliamo a una platea che lo ha appena visto e quindi, ecco, attenzione se non l'avete visto. Se non l'avete visto, mannaggia, voi siete andati a vedere Dune parte 2. Ho recuperato anche un bellissimo film italiano diretto da Caterina Caroni, si chiama I Limoni d'Inverno con Teresa Saporangelo e Christian De Sica. Vi dico subito Christian De Sica perché appena vedete nella locandina Christian De Sica dite: "Oh mio Dio, il cinepanettone". In realtà questo film è veramente bello e dimostra quanta bravura ha De Sica come attore. Gli attori e le attrici sono tutti strepitosi, la scrittura è formidabile, è un film che parla di una persona che scopre di essere affetta da una malattia degenerativa all'inizio del film e tutta la sua visione del mondo cambia drasticamente. All'interno di questa metafora, no, però di questa storia, di questo racconto di una disperazione, si trova in realtà la genuinità della gentilezza. È qualcosa di formidabile. Veramente è uscito in pochissime copie. Se vi capita, perché so che sta facendo un po' il giro del paese, quindi se vi capita nella vostra sala, recuperatevelo, non nella sala, nel salotto, insomma, come qualcuno, insomma, qualcuno che c'ha il cinema a casa. Recuperatelo. Se vi capita, insomma, nella sala vicino a casa vostra, perché è un film che passa in sordina, che magari qualcuno storce il naso perché c'è De Sica, e in realtà, porca miseria, è fortissimo. Ho recuperato anche The Prestige, rivisto, Nolan forse al suo meglio in questo film. Ne parlo nel podcast che deve uscire o che è appena uscito, non lo so ancora ragazzi come sarà la programmazione dei prossimi video, per cui devo mettere un attimo sempre questo piede in doppia scarpa. Ecco, ne parlo nel podcast, nell'ultima puntata del podcast, quindi o la trovate o la troverete. È incredibile, il film di Nolan più bello. Veramente il più bello di Nolan, non c'è niente da fare, un cast meraviglioso, te li ricordi tutti, mica succede questo con Dunkirk, chi c'era in Dunkirk? Boh, non lo so, c'era Tom Hardy? Boh, forse Tom Hardy era in Batman, forse in tutti e due, boh, non lo so, chi c'era? Robert Pattinson? No, quello era in Tenet, ma allora chi c'era? C'era, Cillian Murphy? Ah sì, c'era lui, ma chi se lo ricorda? Non ci ricordiamo niente degli attori di Dunkirk in questo cast invece ficca proprio la lama all'interno della pancia dello spettatore. Grandissimo Hugh Jackman, bravi tutti, bravo Christian Bale eccetera, ma Hugh Jackman che fa se stesso ubriacone è qualcosa di incredibile. Vi vado a consigliare un altro film che è passato molto in sordina nelle nostre sale, che è La Quercia e i suoi abitanti, un finto documentario legato appunto agli animali che abitano attorno a questa enorme quercia sul bordo di questo lago. Due sono gli autori e uno è proprio Michel Seydoux, quello che doveva produrre il Dune di Jodorowsky, di cui ho parlato proprio nel video dedicato a tutta la saga, se vogliamo, di Dune al cinema, partendo da David Lynch, passando per George Lucas e ovviamente parlando anche di Alejandro Jodorowsky. Io sono andato a vederlo, mi è piaciuto tanto, è un simpatico intrattenimento per bambini che ti permette di capire un po' meglio come funziona la natura e come funzionano i suoi gli abitanti di una quercia. Ecco, c'è lo scoiattolo, ci sono le poiane, credo, insomma, sono gli insettini, nessuno viene lasciato in disparte, anche se un po' più di violenza avrebbe giovato a questa descrizione della natura. In realtà è un po' troppo edulcorato, ecco, però è molto molto simpatico e affascinante. Film invece che non mi è piaciuto per niente è Green Border della regista Agnieszka Holland, che parla appunto di questa terra di confine dove gli immigrati vengono trasferiti dalla Bielorussia alla Polonia e via discorrendo di continuo eccetera, ma è molto interessante l'inizio, però è tutto telefonato, è tutto didascalico, è tutto così fasullo. Sapete, l'anno scorso sono usciti The Old Oak di Ken Loach che parlava di immigrazione, RMN di Christian Mungiu che parlava di immigrazione, e poi Asbestas che parlava in un certo qual modo di integrazione e quindi di un'immigrazione al contrario. Tu ti ritrovi a guardare Green Border e dici vabbè, senti, ascolta, ma questo film andava bene nell'86, non oggi, non è così forte, non è per niente pesante, il pianto dei bambini copre tutto. E poi però hai visto pure The Zone of Interest, dove ci sono i bambini che piangono, anche il pianto dei bambini deve essere usato, soprattutto il pianto dei bambini deve essere usato in un modo adeguato, e qui purtroppo io non ci ho trovato niente di adeguato. Invece ho trovato molto 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 bello finalmente L'alba di Saverio Costanzo. Il ritorno di Saverio Costanzo dopo L'amica geniale, la fiction per la Rai, è un film che è tutto bellissimo, ma quel leone alla fine messo lì così, no, ma perché se non sappiamo fare la CGI ci obblighiamo a farla? Sto leone spiaccicato sul finale, che brutto quell'immagine così fasulla, che peccato. Però tutto il resto è meraviglioso, un film che racconta la storia di questa ragazza che all'improvviso si ritrova nel vortice di Cinecittà. Quando si giravano i film epici a Cinecittà e arrivavano le grandi produzioni americane e facevano i filmoni a Cinecittà e cercavano le comparse, e lei si ritrova travolta da questo vortice di emozioni, di cose che lei non capisce bene perché sono tutte delle particolari, dei particolari personaggi, delle cose strane, tutto quanto. È meraviglioso, ed è meraviglioso sentire Willem Dafoe parlare in italiano in un film, che cosa meravigliosa. che meraviglia. Film veramente, veramente bello. Peccato che sia stato poco in sala anche questo. Due film che ho recuperato su Prime Video, spero che ci siano ancora, così li potete recuperare anche voi, sono The Founder, il film dedicato all'inventore, al creatore, al fondatore, se vogliamo, meglio fondatore, sì, al fondatore di McDonald's, interpretato da, appunto, Michael Keaton, che fa questo ruolo incredibile. È un film che fa malissimo, è un film che ti fa proprio male, è un film fatto di cattivi sentimenti di persone brutte che fanno cose brutte perché lo devono fare, sono costrette a farlo perché un terribile uomo mangia uomo e io mangio te e tu mangi i panini miei. È orrendo, veramente. Non voglio essere frainteso, è un film bellissimo, ma ti lascia un amaro in bocca alla fine. È un film che mi ha fatto stare male, mi ha fatto riflettere molto su queste cose, mi ha fatto stare male. Lo vorrei rivedere. Mi dispiace invece che non ho voglia di rivedere Venom. Non abbiamo mai parlato di Venom perché io non ho mai visto Venom, non volevo mai vedere Venom, e poi una sera, mentre facevo altro, mentre non avevo voglia di qualcosa di profondo, mi sono guardato Venom. Che peccato! Che peccato! Lo so che tutti ne parlano male di questo film, ma questo film non è brutto perché è fatto male, è brutto perché è stato prodotto male. È un grandissimo peccato, perché poi quando tu vedi Tom Hardy con quel trucco che sembra quasi un cocainomane, perché viene attaccato dalla simbionte e lui è tutto emaciato, tutto sporco, c'ha i denti tutti rovinati, sembra quasi il primo step di Gollum, e tu ti ritrovi una roba e dici: ma perché non siete andati in quella direzione? Il grosso problema di Venom è che hanno voluto farlo diventare un eroe, quando lui è un cattivo. E allora dovevano fare una storia, o meglio, avrebbero dovuto fare una storia, ma non l'hanno fatta, una storia alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dove lui è una merda fondamentalmente, Venom, Eddie Brock è una merda. Lui ruba i file della sua fidanzata per avere uno scoop nel mondo del lavoro e fare successo. Quindi si attacca alla fidanzata come un simbionte per approfittarsene. Stessa cosa che fa il simbionte con lui. Quindi il messaggio finale, o meglio la diretta conseguenza di questo comportamento, era: ho scoperto questo lato negativo di me che si è enfatizzato grazie al simbionte e ora sto bene. Lui doveva diventare il cattivo e invece è diventato un eroe. Questo è l'errore enorme di Venom, che al netto dei difetti, al netto delle problematiche e tutto quanto, è stato riscritto affinché diventasse un eroe. Ragazzi, cara Sony, caro Spider Coso Universe, ma vi rendete conto che state parlando di cattivi, che state facendo film sui cattivi? Perché la Disney, dopo aver fatto diventare Malefica buona, lo ha capito con Crudelia che sta parlando dei cattivi. Cara Sony, ma che state a fa'? Che peccato, che gran peccato. Venom doveva diventare cattivo, doveva sposare il suo lato oscuro, doveva essere Darkman, allontanarsi da tutti, perché lui non è un eroe, lui è una merda che mangia le persone, che può fare del male alla gente a cui vuole bene, e quindi in piena coscienza se ne va, si allontana. Lui doveva essere Darkman, di cui ho parlato nel podcast, quindi potete andare a recuperarlo. E invece no, e invece diventa Spider-Man. E allora poi quando si scontra con Spider-Man, io per chi devo tifare? Altro gigantesco rewatch è Evil Dead Rise, La casa e il risveglio del male. L'ho rivisto con la mia ragazza perché lei non l'aveva visto, ce lo siamo guardato in tranquillità e devo dire che... Mamma mia, chi non ha apprezzato sto film non l'ha veramente capito. Cioè, è un film forte, geniale, brillante, citazionista al punto giusto, che mette il film e il power dove ci deve essere, che l'ultima cosa che dice la mamma quando viene posseduta dai demoni, prima di sparire per sempre all'interno del suo corpo per fare in modo che appunto i demoni prendano il sopravvento, l'ultima cosa che lei dice è: non fargli prendere i miei figli. E tu dici: no, sarai una buona mamma perché sai dire le bugie. E poi la bambina, e tutti i riferimenti alla casa, alla prima casa, e tutti i riferimenti poi alla cosa, è un altro immaginario più grande del cinema horror, ed è un film potente, potentissimo, un film horror che merita tutto il successo che ha avuto. È un film horror che è stato pensato per lo streaming e poi è andato in sala, quindi ha quelle problematiche lì. Ci sono delle problematiche di tempistiche, di ritmi, che erano stati adattati per rispettare una necessità di streaming. Però poi è stato mandato al cinema, ha avuto un successo della Madonna, la gente ha capito che era bello e ci sarà un sequel, ci sarà un altro modo di allargare questa cosa della casa. E io sono contentissimo di questo perché io non vedo l'ora di tornare all'interno di quelle cose. È un film che è veramente molto forte. Ne ho parlato in un video, potete andare a recuperare anche il video se volete. Per questo mese abbiamo quasi finito, perché vi dico che ho recuperato sia il Dune di David Lynch, rivisto ancora una volta, sia il Jodorowsky's Dune, documentario fatto proprio per raccontare la caduta nell'abisso di un progetto che avrebbe rivoluzionato il cinema di fantascienza, ma che poi non si è fatto perché Hollywood aveva paura di Jodorowsky. Ecco, quel documentario lì è fortissimo, quindi cercate di recuperarlo perché è veramente un film che merita di essere visto. Il Dune di David Lynch, con tutti i difetti che ha, al netto del fatto che anche il suo regista lo detesta, per me resta comunque un film affascinante. Non è uno di quei film come può essere Strade Perdute o come può essere Elephant Man, che riguarderei mille volte, però è un film che ha un dignitosissimo comparto estetico e che ha una sensibilità e che ha un tema, che è quello della potenza della voce, io almeno così l'ho visto, e anche un tema, il finale è meraviglioso, il finale non è positivo per un cazzo, il finale non ti fa capire se l'arrivo di Polo o l'ascesa, se volete, di Polo Atreides è una cosa positiva oppure no. Quella musica ti lascia con un finale di un'ambiguità, lo sguardo della sorella ti lascia con un finale con un'ambiguità, ma tu dici, ma quindi è un bene o è un male? Quindi perché tutto resta ambiguo durante la narrazione, Lynch non prende le parti dei suoi personaggi, Lynch racconta la difficoltà di questa battaglia, delle battaglie, della guerra. Quando tu guardi il Dune di David Lynch, la politica ti arriva qui, perché io penso, almeno io sarò stronzo, io penso, quando guardo Dune di David Lynch, io penso ai conflitti che ci sono in questo momento in gioco, che sono ancora aperti e che stanno ancora facendo notizia. Io sto pensando a quelli e a quanto sia difficile prendere posizione e quanto sia difficile. Questo è quello che mi manda David Lynch. Jodorowsky è un documentario che mi racconta tante cose su Hollywood, e poi c'è Villeneuve, che non ho, no, sì, l'ho rivisto, ma ne ho parlato nel video precedente, per cui è inutile ritirarlo fuori, dai. E poi c'è il video sui Dune, che e poi ne parlerò se vado a vedere Dune 2, per cui no, dai, non riparlo di Lynch, riparlo di Villeneuve. Parlo invece di un cortometraggio meraviglioso che potete trovare su YouTube, ma che io ho visto su Mubi, di David Lynch, che si chiama Il Cowboy e il Francese, The Cowboy and the Frenchman. Madonna santa! Madonna santa! The Cowboy and the Frenchman, voi ragazzi lo dovete guardare subito. The Cowboy and the Frenchman, ragazzi, è qualcosa di incredibile. È un film dove è Twin Peaks nel Far West. Per la durata del corto, che saranno 20 minuti, non mi ricordo, ma è esilarante. È divertentissimo, è favoloso, è brillante, è qualcosa di veramente favoloso, ma proprio non ho, è un film che ti lascia senza parole, un cortometraggio geniale di un regista geniale che si autoflagella perché Lynch, perché Dune non è venuto come voleva lui, e quel cortometraggio lì è qualcosa di incredibile. Ho detto, un corto di Lynch su Mubi. Tra l'altro, se volete iscrivervi a Mubi e fare una prova, vi lascio il link qua sotto e se volete potete andare a recuperare qualcosa. Questo no, perché ormai non c'è più, però lo trovate su YouTube. Ma guardatelo, sono serio, guardatelo subito, è bellissimo. Dei Cowboy and the Frenchman, qualcosa di, ma io sono rimasto, ho riso di gusto come non mi capitava neanche nelle commedie più divertenti. È qualcosa di incredibile, la storia di un cowboy sordo che incontra un francese. Basta, 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 basta. e basta in tutti i sensi, perché abbiamo finito tutte le visioni e revisioni di questo febbraio, quindi abbiamo concluso la seconda puntata di tutti i film. Io spero che questo format vi piaccia, fatemi sapere voi cosa avete visto qua sotto nei commenti, ovviamente, cosa avete visto questo mese, cosa vi è piaciuto di più e cosa vi è piaciuto di meno di tutte le visioni che avete recuperato negli scorsi 29 giorni. Noi ci vediamo ovviamente in uno dei prossimi video e ci sentiamo sempre ovviamente in uno dei prossimi podcast. Come sempre, buon cinema a tutti. Alla prossima!